due parole in effetto, quacervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Eccoci, ciao a tutti e a tutte, siamo la Stampa Rassegnata e voi siete su Radio Wombat. Un saluto come sempre faccio a chi ci segue con più assiduità e si sarà accorto in questo periodo estivo tra giugno e luglio che anche la nostra trasmissione della Stampa Rassegnata è stata un po' ballerina per quanto riguarda le uscite e la regolarità sul palinsesto. Me ne scuso, ci sono stati diversi impegni che mi hanno impedito, insomma, di mettermi davanti al microfono con la stessa cadenza che più o meno sono riuscito a tenere per tutto quest'anno, ma insomma questo è un aspetto forse anche secondario. La cosa forse principale o comunque che più ci interessa è mantenere questo sguardo critico e interessato, diciamo così, alle cronache e a quelle che sono le istanze conflittuali sul territorio e sull'area metropolitana fiorentina, proprio perché è questa un po' la mission della nostra trasmissione, che fa il verso all'idea della rassegna stampa. Forse sarebbe eccessivamente seria o seriosa per noi, l'abbiamo invece chiamata Stampa Rassegnata. Per chi non ci conosce, ci presentiamo proprio per diciamo dare un'idea di maggiore libertà e minore seriosità alla nostra trasmissione, che comunque parte per la maggior parte delle volte da spunti di cronaca locale, guardando quello che esce sui giornali, che ancora la cronaca locale la fanno sul territorio fiorentino, quindi La Nazione, quindi La Repubblica, quindi il Corriere Fiorentino, per poi fare critica, fare dei commenti o passare la parola e la voce, quando ci è possibile, come ho detto già, alle istanze critiche del territorio, siano esse situazioni collettive oppure semplicemente dei pareri, delle impressioni anche di singoli che però insomma hanno un punto di vista sulle cose che riteniamo interessante rispetto a un'idea di trasformazione sociale radicale dell'esistente. Via, usiamo questa stringa linguistica che è diffusa e diciamo è consolidata. Facendo appunto questi saluti e questi preamboli che insomma ci stanno per chi apre la trasmissione e ci ascolta o per la prima volta oppure ci ascolta con non assidua regolarità, direi che possiamo andare a mettere direttamente il naso fra i giornali e aprirei le cronache di questa settimana andando a puntare l'attenzione sull'apertura della Nazione proprio di oggi, che mettendomi davanti ai giornali e al computer segna mercoledì 13 di luglio, temperature abbastanza desertiche, diciamo così, lo sappiamo, c'è il caldo. Andrei direttamente su una notizia, questa volta veramente di cronaca, che la estraggo e la guardiamo, che esce, la prendo dalla Nazione, anche se gli articoli e gli annunci si sono rimpallati da un giornale all'altro, diciamo in questo primo fine di giugno, inizio di luglio, in collegamento con quella che è la presentazione del piano industriale di Alia, cioè l'azienda che gestisce diciamo i rifiuti nell'area metropolitana fiorentina e nel lato centro, e con la presentazione o comunque con degli incontri diciamo aperti alla cittadinanza che la Regione Toscana ed Alia stanno facendo per il piano regionale dei rifiuti. Questo è un po' il grande tema che si, non dico che si apre, probabilmente neanche si riapre, è un termine o è un modo giusto per approcciarsi a questa cosa, perché la questione dei rifiuti, sia della loro produzione a monte sia del loro trattamento a valle, non è mai sparita ed è sotto gli occhi di tutti che comunque insomma ogni volta che facciamo qualcosa di materiale abbiamo a che fare con lo scarto, con il rifiuto, con l'oggetto in più, con l'incartamento, con il pacchetto. e tenendo anche conto poi che i rifiuti solidi urbani, i cosiddetti RSU, sono solo una parte, forse quella più visibile, perché è visibile a tutta la popolazione, a tutta la cittadinanza, di un'enorme questione ben più ampia, che è quella dei rifiuti, sui quali appunto le invece, per quanto riguarda i numeri, la maggior parte e le percentuali più grosse sono invece quelle dei rifiuti direttamente industriali o speciali che siano. Però insomma, con i rifiuti abbiamo tutti e tutte a che fare, e quindi in realtà non è che sia un tema che sparisce mai dalle cronache, se in caso ha dei momenti di maggiore o minore intensità. Abbiamo visto dei momenti di grande intensità e gli abbiamo dato anche spazio in connessione con la tematica e la vertenza contro l'inceneritore di Firenze. Ora, in qualche modo, il tema era un po' rientrato, se non per parlare appunto sempre dei soliti annunci di cassonetti intelligenti, introduzione del porta a porta in alcuni quartieri. Ora si sta in qualche modo, diciamo, riaprendo una fase di maggiore visibilità in collegamento appunto con la presentazione del piano industriale. Cosa dice La Nazione? La Nazione lo mette direttamente in prima pagina, c'è una foto di quelle brutte, cioè dove ai cassonetti c'è un cassonetto della carta pieno, dove qualcuno che voleva buttare della carta, di fronte al cassonetto della carta ci ha lasciato altra carta. Quindi è una foto per certi aspetti brutta, nel senso che dal punto di vista del decoro urbano c'è della carta fuori dal cassonetto, dal punto di vista del comportamento di chi ha gettato probabilmente invece siamo in presenza di qualcuno che ci ha tenuto a non fare peggio o a non fare danni, perché visto che il cassonetto della carta è evidentemente nella foto pieno, perché insomma esce la carta dalla bocca del cassonetto, altro cartone è stato lasciato di fronte al cassonetto stesso della carta, evitando di andarla a buttare in quello della plastica o nell'indifferenziato o ancor peggio nell'organico. Quindi tutto sommato la foto, ripeto, è brutta dal punto di vista del decoro, ma non così tanto dal punto di vista dello sforzo, del tentativo di chi voleva conferire rifiuti al cassonetto di differenziarlo. È una foto per certi versi emblematica della Nazione, probabilmente non è un caso se hanno scelto una foto come questa, perché troppo spesso il giornale, soprattutto La Nazione, punta il dito sul decoro legato al conferimento dei rifiuti, quando invece, o perlomeno insieme al decoro, gran parte del problema è legato invece al ciclo complessivo dei rifiuti, più che a quanto tempo dei cartoni stazionano su un marciapiede prima di essere differenziati, perché appunto soprattutto nel centro storico le modalità di raccolta dei rifiuti sono certamente discutibili, ma lo sforzo di, non lo so, il negozio di scarpe, di mettere le scatole di scarpe da parte perché vengano differenziate come carta, piuttosto che conferirle in fretta e in furia mescolandole ad altri tipi di materiali, è sicuramente uno sforzo da apprezzare. Tutto questo dentro un'economia che certamente ha mille e mille problemi, ma comunque lo sforzo di differenziazione del rifiuto credo vada sempre in qualche modo premiato e riconosciuto, per certi aspetti anche a tracciare una linea di demarcazione fin troppo evidente tra gli sforzi troppo spesso volontaristici della gente comune, dei cittadini, degli abitanti, delle popolazioni di differenziare, e invece l'inerzia o l'inefficienza dei servizi di raccolta comunali o diciamo di ambito, in base a quelle che sono le distinzioni, i perimetri amministrativi e organizzativi degli enti, che invece questi sforzi non solo non li premiano, non solo non li riconoscono, ma spesso per carenze, per inefficienze dovute a gestioni aziendali ispirate troppo spesso al profitto e al taglio insomma del personale o dei turni o di quant'altro, non solo, come ho detto, vanificano gli sforzi dei cittadini, li tradiscono, ma addirittura magari li mandano completamente all'aria. Comunque questo era così una riflessione su questa foto, dove appunto nella foto passano anche due ragazze. Un po', secondo me, l'idea che il giornale vuole suscitare è che sia uno scempio il fatto che ci sia del cartone fuori dal cassonetto mentre passano due giovani ragazze con i volti oscurati per evidenti ragioni di privacy. È un po' come dire che si ingombra i marciapiedi, si fa una brutta figura. Questa è un po' l'idea che si vuole trasmettere. Il titolo è Il peso dei rifiuti e il titoletto, diciamo, nell'infografica: tariffa innovativa, sconto per chi differenzia, si parte nel 2023, il piano industriale di Alia, oltre 1 miliardo di investimenti. Questa è la prima pagina della Nazione, che appunto sceglie evidentemente di dargli un certo peso e un certo rilievo. Il peso dei rifiuti, si parte nel 2023. Si va poi alla pagina dove c'è l'articolo: rifiuti, svolta cassonetti digitali, fino al 30% di sconto in tariffa, nuovi strumenti per pesare i conferimenti nell'indifferenziata, saranno premiati gli utenti virtuosi, un'app per controllare l'andamento della bolletta che sarà trimestrale, il servizio a regime nel 2026. Quindi già qui diciamo dalla prima pagina si parte nel 2023, poi si va più là, il servizio a regime nel 2026, quindi già diciamo tra partenza e messa a regime si calcolano 3 anni, il che a me personalmente non sembrano affatto pochi, ammesso e non concesso che le proposte che poi vengono fatte siano in qualche modo apprezzabili o possano ricevere un'approvazione anche di quelle forze che in questi anni hanno tentato non solo l'opposizione alle pratiche dell'incenerimento e dello smaltimento nocivo dei rifiuti, ma anche hanno messo sul tappeto e sul piatto delle proposte sicuramente credibili e già attuate, per esempio in altre zone della stessa Italia o del mondo, di riciclo, riuso e riparazione. Qui sembra che alla base di tutto questo nuovo sistema che Alia vuole proporre ci sia la tecnologizzazione, la digitalizzazione del servizio di raccolta. Dentro poi c'è un'altra foto dove c'è un operatore di Alia che raccoglie dei cartoni e li lancia sul nel cassone del camion, e nell'infografica accanto, messo in evidenza in blu come fa la Nazione, il punto: un microchip in ogni sacchetto. L'avvio del nuovo sistema di calcolo della tariffa partirà con 200.000 utenze del porta a porta già nel 2023. A garantire il riconoscimento del singolo utente, che sarà registrato, basterà un microchip inserito in ogni sacchetto per la raccolta differenziata, che sarà distribuito direttamente da Alia. Ogni settimana l'utente potrà controllare su un'apposita app lo stato dei suoi conferimenti e come ottenere lo sconto in tariffa. Ma Alia proporrà ai comuni serviti anche una serie di servizi a richiesta degli utenti e continua. Ecco, volevo, diciamo, fermandoci qui e mettendo le mani avanti, che la materia è assolutamente complessa e complicata, e su questo, nonostante partecipi anche personalmente a incontri, assemblee, o abbia fatto parte e continui a farne parte di quelle che sono le forze che in questi anni hanno proposto vertenze contro l'inceneritore e proposte alternative, la questione appunto resta di alta complessità. Quindi mi rimetterei a degli approfondimenti o comunque a delle voci più competenti delle mie, che magari potremmo anche approfittare per fare questo mese d'agosto, nel quale prenderò sicuramente una pausa di rigenerazione personale dalla stampa rassegnata e da tutto il resto degli impegni annuali. Comunque, insomma, per dire questo, che daremo la parola a qualcuno che questo piano lo sta guardando da vicino e sta facendo altre proposte. Però l'attenzione che volevo mettere è su questa vicenda del microchip in ogni sacchetto. Mi pare che apra a mille problemi, insomma. Un microchip in ogni sacchetto a me pare una cosa così, che detta in questi termini, sia assolutamente folle. Insomma, si va da una parte, si vuole la raccolta differenziata perché si sente o si mette in evidenza l'esigenza di un recupero di materia e materiali, che evidentemente sta diventando una necessità anche dal punto di vista capitalistico, perché il picco dei materiali, come quello del petrolio, come quello di altre tantissimi materiali, sicuramente è stato raggiunto. Quindi si pone il problema di non più di andare a cercare nuove materie e produrre, tra virgolette, da zero, ma di riutilizzare continuamente quello che c'è. E quindi, se da una parte ci si muove in questa direzione, dall'altra si va a proporre un microchip in ogni sacchetto, cioè il numero dei microchip che andrebbero a smaltimento dentro i sacchetti mi sembra una quantità, un'esagerazione, per quanto piccola piccolo o apparentemente insignificante possa essere un chip, tutto questo va moltiplicato e andrebbe anche capito se questi chip nei sacchetti e la spazzatura poi sarebbero in qualche modo recuperabili, cosa di cui io mi permetto di dubitare fortissimamente, proprio perché vedendo così per esperienza banale e comune quello che è il conferimento, lo smaltimento dei rifiuti, che questi chip dentro i sacchetti poi vengano riutilizzati e rigenerati, a me pare sinceramente molto improbabile, quantomeno improbabile per restare sul vago. L'articolo continua, o meglio, questa era la spalletta in evidenza, che probabilmente appunto laddove si dice microchip c'è un aspetto tecnologico, il giornale va subito a metterlo in evidenza andando a utilizzare insomma un mito della tecnologia che risolve i problemi che è ben consolidato e quindi lo ha messo in evidenza. Invece l'articolo partiva con le dichiarazioni di Alberto Irace, che poi sappiamo essere l'ex amministratore delegato di Acea, che è stato tra virgolette acquistato per metterlo capo di questa di Alia per ora, con l'idea poi di fare e di costituire la famosa Multi Utility Toscana con altre aziende che gestiscono altri servizi, non solo lo smaltimento dei rifiuti ma anche acqua, energia, elettricità, gas e chissà che altro. Questo è un aspetto insomma che abbiamo già messo in evidenza a suo tempo, se a qualcuno può interessare ci siamo stati sopra anche con la stampa rassegnata. Se potesse interessare usate i podcast, usate la ricerca attraverso le tag Irace Acea, arriverete anche alle puntate in cui abbiamo parlato con il forum toscano dei movimenti per l'acqua di Alberto Irace, del suo ruolo in Acea e di quelle che sono le criticità legate alla costituzione di una multi utility toscana, tema che è sempre più presente anche proprio in virtù di questo piano industriale di Alia e del piano regionale dei rifiuti. Comunque guardo ancora l'articolo: investimenti per oltre 1 miliardo e l'asticella della raccolta differenziata che punta a raggiungere il 74,5%, che messa così sembra chissà che, quando invece sappiamo che già ci sono comuni come so Lucca per esempio che arriva già all'80% e lo fa da anni, ma anche Prato ha ottime percentuale di raccolta differenziata, quindi insomma siamo a livelli ancora molto bassi, soprattutto paragonati a tutto quello che sta succedendo nel mondo, e ne abbiamo abbondantemente già detto qualche cosa. E quindi se queste urgenze, queste emergenze ambientali, ecologiche e climatiche ci sono, puntare a un 74% di raccolta differenziata è ben poca cosa, questo mi permetto di dirlo in risposta così a questa percentuale che è messa in questi termini sembra chissà che, no? Si punta a, ma qui si doveva puntare al 74% 20 anni fa, quando invece 20 anni fa eravamo poco più che al 50, perlomeno per quanto riguarda Firenze. Potremmo arrivare fino all'80, prevede con ottimismo l'amministratore delegato di Alia, Alberto Irace. L'occasione è la presentazione del piano industriale della società che coprirà un decennio, 2022-2031. Oggi, spiega Irace, sulla differenziata siamo al 67,4, quindi come ho detto ancora meno di quello che ci proponevamo, che è già oltre i paletti fissati dall'Europa per il 2035, che è il 65%. Quindi praticamente Irace si vanta di essere al 67,4% di percentuale di raccolta differenziata, che è già oltre il 65% che è fissato dall'Europa come obiettivo per il 2035. Peccato che il 65% di raccolta differenziata fosse un obiettivo posto già per il 2012, quindi qui si continua a tenere l'asticella alle solite percentuali, perché decennio dopo decennio non si supera quelle soglie e quindi si continua a far finta che si raggiungono degli obiettivi, quando in realtà come dei criceti si gira sempre a vuoto. E non perché, come dicevo, la popolazione, la gente, le persone, gli abitanti non facciano già degli sforzi per la differenziazione, ma perché i sistemi di raccolta sono per lo più farlocchi. Quindi questo nuovo sistema che vuole evolvere verso una tariffazione puntuale che premia chi differenzia o forse che punisce chi usa l'indifferenziato, sarà fondato su questi microchip al sacchetto, sarà fondato sui soliti cassonetti digitali, cosiddetti cassonetti smart o intelligenti, andando invece dal mio punto di vista a riproporre una logica tecnologizzante, digitalizzante alla, come soluzione del problema quando questo non sarà, rinnovando un utilizzo di materie prime o prime seconde, ma comunque importanti, che per produrre i chip, per tenere in piedi tutto l'ambaradan dei cassonetti digitali, di cui si potrebbe tranquillamente fare a meno, utilizzando invece e dando sviluppo alle filiere della raccolta porta a porta, che nei quartieri dove è stata attuata funziona con luci ed ombre, ma comunque funziona, che sappiamo per statistiche storicizzate ormai offre non solo delle percentuali di raccolta differenziata più alte, ma nasconde meno il dato, perché poi nella raccolta differenziata attraverso il cassonetto bisognerebbe vedere veramente quello che ci va a finire, quando sappiamo che il rilevamento, insomma, del conferimento sbagliato, cioè della bottiglia di vetro che va a finire nella plastica o della carta che entra nella plastica, è ben più difficile farlo da parte di cassonetti, per quanto intelligenti siano, mentre è più semplice farlo attraverso appunto operatori di Alia formati e ben pagati. In più c'è, dal mio punto di vista è sicuramente forte, un aspetto legato appunto al lavoro. I sistemi di raccolta porta a porta, per loro stessa definizione, hanno bisogno di personale, cioè gente che trova lavoro e va a lavorare e ne ricava in cambio degli stipendi, che si suppone siano dignitosi, e quindi c'è lavoro. Dall'altra parte, nei cassonetti intelligenti o nei sacchetti con i microchip non c'è lavoro, ma c'è tecnologia. Quindi sì, ok, per fare la tecnologia c'è bisogno di lavoratori, ma in percentuale e in numeri assolutamente ridicoli, cioè la composizione organica, come diceva, diciamo, la sociologia di Marx o la critica dell'economia politica, è la composizione organica di quel processo propende molto di più per le macchine e le tecnologie piuttosto che per il lavoro vivo e i lavoratori. E quindi in un paese o in tante economie dove di lavoro si sta soffrendo e di lavoro non ce n'è, si va a scegliere la tecnologia al posto di filiere che svilupperebbero il lavoro appunto da dare alle persone che ne hanno bisogno. Ecco, questo detto in soldoni, forse anche un po' in modo volgare abborracciato, ma è il punto al quale volevo arrivare. E poi, insomma, tutta questa roba qua di il microchip, sacchetti con i microchip, cassonetti intelligenti, poi va anche pagata e mantenuta, cioè è un'infrastrutturazione costosa, sicuramente cara, sicuramente molto di più che mandare in giro per i quartieri degli operatori con dei mezzi leggeri che condominio per condominio, casa per casa, fanno la raccolta differenziata porta a porta, che, come ho detto, offre anche maggiori possibilità di differenziazione e anche rifiuti e anche prodotti differenziati di maggiore qualità. Pensiamo per esempio all'organico. L'organico raccolto con il porta a porta è molto migliore di quello raccolto nei cassonetti, cosa che può sembrare banale, ma invece non lo è, perché poi un compost, cioè dall'organico se ne produce un compost di qualità, non è certamente come un compost dove all'interno si trovano le viti, i pezzi di vetro o i pezzi di plastica. E questo è quanto. Direi che fino a qui, insomma, il commento è stato più che lungo e ampio da parte mia. Farei una pausa musicale perché è già un po' che parliamo, mettiamo musica e ci risentiamo dopo.
Corallo, Murubutu, Tripla X, Fila. Il cavalletto di legno sta fermo al centro della piazza e dà sostegno al disegno del genio, sempre a testa bassa nella folla che si ammassa tra i quartieri a Gualtieri e che bagna i piedi fra i canneti agli estremi della campagna. Pare sia stato bambino su Zurigo, ha il torso avvolto in un cappotto rotto, il volto malnutrito, in fiera chitico nel corpo, goffo al collo, un grosso gorzo. Corrono i bimbi del posto quando dai buongiorno mattutino, dicono un bracciante pro tempore, con voce tremante e mani ferme, trovi il suo tramite nelle tempere, tratte da piante e terre, ma il pestello dal pastello un punto debole, il pennello per per il suo pannello e tela di Penelope. La gente lo osservava da muri e vetri di casa, oltre gli uliveti e la ghiaia. Fa riversi di lupi, cervi, gufi e lepri. Adottava i movimenti dei muli neri nell'aia, tra i mulinelli nell'aria. La via amara dei morti rimasti ai margini. Se il mondo li prende per matti e solo da morti li rende martiri. Difatti lui ripassa i disegni e coi ritratti, da sentimenti a una città con i sentimenti ritratti. Fino all'attimo in cui il cerchio si chiude, filtra la luce sui passanti, attratti dai quadri fatti con le dita sue. Istinto diabolico in un dipinto bucolico, la firma è di un anonimo Antonio Ligabue. Con quegli occhi pieni di problemi e di guai, e quei modi seri che non cambierai. Si alza il vento su di te, ma non te ne andrai. Cerchi un colore che porti altrove, ma non lo trovi mai.
Toni vaga fra i fossi dei campi, fra i solchi dei carri, ai margini e bordi dei boschi, degli olmi e dei cardi, fra i sorbi di tragi, ricordi d'infanzia. Segue le pieghe del fiume, raccoglie al tramonto le luci sugli argini, e c'è una forza che lui pulsa e freme, urla e trema, laddove il clima della riva risaliva al Po. Lì ne coglie gli sfondi, gli incanti e mondi fantastici, allungando i passi tra le ombre dei pioppi e dei platani. Ma Toni è un animale selvaggio che scappa fra i guai, che parla lo stesso linguaggio dei galli e dei cani. Per tanti uno fra i pazzi isolati, che passa fra i prati, soggetto da film, genio naif, raccolto da mazza curati, macchia le tempie di tempera, ne riempie le tele, in una complicità arcaica, atavica con la natura, verso un sogno di insieme che noi riesce a vedere, lo capta con cura e ne richiama con arte ogni curva più pura. A volte Antonio si arrabbia, si graffia la faccia, lui vede nel sangue che cade la traccia del male che lo agita, nel passo fra i secoli, primo fra i deboli, ora trasporta i suoi demoni su carte in una danza catartica. Dammi un bel, ogni avrebbe voluto una sposa, più che la fama, che i soldi o altre mille certezze, e il bisogno d'amore che ne segnava la storia, gli galleggiava piano negli occhi anche quando si spense per sempre.
Con quegli occhi pieni di problemi e di guai, e quei modi seri che non cambierai. Si alza il vento su di te, ma non te ne andrai. Cerchi un colore che porti altrove, ma non lo trovi mai.
Come ha detto Mazzacurati, quest'uomo incolto, infelice e sospettoso è riuscito a dire ciò che altri hanno vanamente tentato. Ha raggiunto il fine.
E allora si rientra in voce dalla pausa musicale e riapriamo subito a bomba con un argomento, un tema assolutamente rilevante per il nostro territorio, che è la vertenza della ex GKN che continua. Lunedì 11 di luglio c'è stato il presidio in prefettura, siamo riusciti insomma a passare anche per qualche minuto, ma non a realizzare direttamente delle interviste sul posto. Ci torniamo con la voglia, con gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, per sentire direttamente dalla voce del collettivo di fabbrica quello che è lo stato dell'arte e la situazione, non solo quello che è successo lunedì, ma insomma un aggiornamento generale da questa importante vertenza che, come in tante anche tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici sanno o avranno partecipato, è passato un anno dalle lettere insomma che il fondo Melrose aveva inviato per dare il licenziamento, un anno di presidio, di assemblea permanente, di lotte, di iniziative, veramente tante cose. Il concerto di fronte ai cancelli della fabbrica del 9 di luglio che ha sancito, insomma, messo il bollino su questa vertenza che non si sbaracca così dall'oggi al domani, ma la situazione resta comunque funestata da tante incognite. Io lo guardo dalla Nazione perché la nostra trasmissione parte dai giornali quando può e gli riesce. La Nazione del 12 dice: macchinari ex GKN, mediazione fallita, Borgomeo, non possiamo accettarlo. Fumata nera in prefettura tra la proprietà, le istituzioni e le rappresentanze dei sindacati. Ma la RSU è decisa, serve chiarezza, l'accordo firmato al MISE non è stato rispettato in più punti. L'articolo poi si apre, non lo sto a leggere perché appunto credo che al di là di tutto quello che dicono i giornali, che peraltro a parte la Nazione non c'è molto impegno giornalistico su quello che è successo lunedì in prefettura, la Repubblica tace, il Corriere non l'ho ancora guardato ma non importa, comunque è per dire che il tema, quando piace e fa comodo, le vertenze, le lotte, le cose stanno sotto i riflettori anche mediatici, quando si fanno complesse essere difficili, a volte il mainstream cicca o censura o sparisce, si defila e se ne va. Vorremmo invece fare la nostra parte fino in fondo e, appunto, approfittando dei legami e dei rapporti che abbiamo, andiamo a sentire cosa è successo, come ho detto, dal collettivo di Fabbrica attraverso il Barba, una voce nota e quasi quasi ormai lo possiamo considerare un collaboratore esterno di Radio Wombat, esterno ma interno alla Fabbrica, e a lui andiamo a chiedere, appunto, che è successo davvero lunedì in prefettura e che aria tira e cosa sta succedendo sulla vertenza, sulla reindustrializzazione annunciata ma che continua a non arrivare della ex GKN. Barba, a te la parola e grazie come sempre per la tua disponibilità e la tua gentilezza.
Ciao a tutte e tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Wombat, è un piacere risentirvi e certo vi racconto un po' la giornata di lunedì, anche se in realtà bisognerebbe fare qualche passettino indietro. Noi, lo ricordiamo, avevamo organizzato un concerto, un evento più che una festa, un evento per, beh sì, anche festeggiare un anno di mobilitazione, un anno intero di mobilitazione senza interruzioni, senza alcuna pausa della nostra vertenza, che ha visto precipitarsi addosso e la chiusura della Fabbrica esattamente il 9 luglio 2021 dell'anno scorso. Ebbene, quindi il 9 luglio del 2022 abbiamo organizzato questo concerto in completa autonomia, con il sostegno dei solidali e delle solidali, di tutte le realtà, insomma, solidali, che hanno dato un grosso contributo alla nostra vertenza, che non finiremo mai di ringraziare. E quindi il gruppo di supporto si è attivato insieme al collettivo di Fabbrica per organizzare questo evento, che ha costato molto energie, soprattutto in un periodo estivo dove ci sono, ovviamente, con la testa si è già, non qua almeno, ma in molti luoghi, con la testa sulle ferie. E comunque è stata una gran serata che ha visto l'alternarsi di diversi interventi, ecco, di tanti operai intramezzati da gruppi musicali. Ecco, io lo voglio presentare così, cioè una sorta di palco dove tanti operai si sono alternati nei loro interventi, e fra un intervento e un altro c'era, appunto, il gruppo musicale che suonava, ha fatto un discreto spettacolo. Ecco, questo evento ha rischiato di subire un arresto, non tanto nell'evento in sé ma nelle forze che lo organizzavano, perché si prefigurava già per la giornata di venerdì, cioè il giorno prima, un'importante convocazione in prefettura. Un'importante convocazione in prefettura che doveva parlare, appunto, di ciò che l'azienda ha fatto pervenire alla prefettura e alla questura, cioè la richiesta di materiale interno. Ne avevamo già parlato la volta scorsa. Si tratta di imballi che sembrerebbe appartenere a Fiat, cioè a un'altra società, e che a distanza di un anno, appunto, nonostante ne abbiano fatto tranquillamente a meno per tutto un anno, evidentemente se ne vogliono riappropriare. Ora non si capisce tutta questa fretta, perché si doveva fare apposta un incontro, far partire questo meccanismo di lavori, perché è un meccanismo che richiede tante energie anche internamente, quindi da organizzare. Lo ricordiamo, molti di noi sono in cassa, molte strutture non sono funzionanti, e mi riferisco anche a reparti di servizio quali la logistica, l'amministrazione, il magazzino, per cui c'era da rimettere un po' tutto in piedi questo apparati, e quindi avrebbe per forza, per natura, ha coinvolto l'organizzazione sindacale nostra, la RSU, nella trattativa anche solo per gestire la partecipazione a una corretta rotazione degli operai coinvolti. Ecco, per lo più la convocazione in questura, ora non si andava a discutere di questo, ma questo avremmo dovuto discuterlo con l'azienda in sede aziendale nella più totale tranquillità, la fretta dell'azienda ci ha imposto dei ritmi per i quali siamo stati costretti a rimandare alla settimana prossima, e noi nella settimana scorsa eravamo molto impegnati appunto nella realizzazione dell'evento di sabato sera. Così è stato, per fortuna, quindi siamo andati a lunedì sera e appunto siamo andati in versione rumorosa e colorata sotto la prefettura a esternare in qualche modo la nostra voglia di mantenere quei rapporti sereni. Sì, sereni è un eufemismo ovviamente, perché non c'è mai stato niente di tranquillo qua nell'ex CKN, nemmeno con la nuova proprietà, ma appunto rimane da chiarire questo aspetto di: sono davvero questi contenitori, questi imballi, dove andranno, saranno usati come primo passo vero della deindustrializzazione che alla fine prende forma, si manifesta. Quindi per forza di cose anche questo necessita di una trattativa per capire quello che entrerà. Noi siamo di fatto senza niente in mano, senza un chiaro cronoprogramma preveda l'uscita di materiale e l'ingresso di nuovo materiale. Ecco, questo siamo andati sostanzialmente a sostenere nelle sedi istituzionali lunedì, ma c'è anche un giallo, perché l'organizzazione sindacale di riferimento maggioritaria nostra, cioè la FIOM, non è stata convocata al tavolo e non si è presentata a questo tavolo. Noi abbiamo comunque onorato l'impegno preso con la prefettura e quindi siamo saliti, ma non c'è stata quella trattativa importante che si doveva fare. C'è stato un battibecco continuo con l'azienda, che ha sottolineato appunto le inadempienze aziendali che ci sono state in questi mesi, e mi riferisco alle pulizie, mi riferisco a tanti servizi che ancora non sono operativi, mi riferisco anche a tutta una serie di lavori che la direzione, per bocca dell'amministratore delegato, il dottor Borgomeo, aveva detto di voler fare, come ristrutturazioni, come riparazioni di edilizie. Abbiamo appunto sottolineato anche lo stravolgimento di quello che era stato firmato nell'accordo quadro del 19 gennaio, che prevedeva tutta una serie di misure, e l'azienda puntualmente non l'ha rispettata, anzi l'ha completamente stravolte. Noi ci ritrovavamo ai tavoli istituzionali e la narrazione magicamente cambiava. Siamo passati da una cessione di ramo d'azienda che doveva prevedere un passaggio ponte, no, fra quella che è QF adesso e i nuovi compratori, il famoso ma è la notizia poi della settimana scorsa al tavolo, l'ennesimo tavolo andato a vuoto per sapere i nomi degli investitori, che l'azienda invece vuole entrare a far parte di un consorzio. Quindi abbiamo letto anche sui giornali qualcosa di simile a questa nuova narrazione, e ancora una volta però non ci siamo, perché è l'ennesimo stravolgimento degli accordi. Quindi noi come facciamo a tutelarci, a tutelare il territorio, il patrimonio, a tutelare questa fabbrica, che lo ricordiamo, non è qui hanno strappato la Fiat di Firenze, l'hanno strappata dal suo territorio, l'hanno chiusa, delocalizzata. In qualche modo il territorio ha visto una grossa mobilitazione, ha reagito e la fabbrica la rivuole. E noi siamo qui a dirigere questa lotta e dobbiamo assolutamente pretendere delle garanzie su questo processo di reindustrializzazione, che si deve concretizzare. Ormai sono passati 6 mesi e ancora di questi fatti concreti non si è visto assolutamente nulla. Tante parole, ma pochi fatti, e gli unici fatti che si vanno a concretizzare sono quegli elementi che invece vanno incontro allo svuotamento dello stabilimento, a quello che GKN Melrose non ha avuto il tempo, comunque il modo, di poter fare quando ancora era la proprietaria. Questo siamo andati a discutere in prefettura, sono tutti punti già ampiamente affrontati con la direzione, quindi non c'è stata assolutamente alcuna trattativa, alcun elemento nuovo. Semplicemente a questo punto anche la prefettura è venuta a sapere di come stanno le cose. Noi vogliamo assolutamente che si proceda con più rapidamente possibile il processo di reindustrializzazione, quindi lo svuotamento è contestuale alla reindustrializzazione. Se la reindustrializzazione, che per bocca sempre della direzione aziendale, arriverà a giorni, non si capisce che fretta ci sia nel voler portare fuori anche solo un cassone, anche per lo più per il fatto che non siamo neanche preparati aziendalmente a poterlo fare. Un incontro del tutto inutile, quindi un incontro che sapeva più di intimidazione che piuttosto che altro. Quindi è stato molto caloroso il supporto dei solidali e delle solidali che erano sotto la prefettura, che hanno cantato tutto il tempo, non si sono mai fermati un secondo. È stato importante far vedere di nuovo a questa città che si continua a insorgere, nonostante il luglio, nonostante il caldo e nonostante un anno di lotta intera, per fare in modo che questa fabbrica possa riaprire i battenti e rifare la produzione. Questo per quanto riguarda l'aggiornamento su quello che è successo lunedì. Ascoltate Radio Wombat e un saluto ancora a tutti e a tutte.
Barba, ancora grazie a te, te l'avevo già detto dandoti la parola, ma te lo ripeto per veramente, come sempre, la disponibilità, il calore e la gentilezza, insomma, dei tuoi interventi, dei tuoi aggiornamenti. Ovviamente ascoltate Radio Wombat, hai detto anche questo, mi hai tolto le parole di bocca, è un comandamento da rispettare, chi è con noi lo sa, e a questo punto teniamoci come sempre la possibilità di fare qualche altro aggiornamento laddove ce ne sia bisogno o necessità, e voltiamo, per quanto riguarda la nostra trasmissione, pagina per andare a parlare di un altro argomento. E andiamo a guardare un articolo ancora da Repubblica, che compare su Repubblica dell'11 luglio e fa il punto su quello che è la riqualificazione, così è stata chiamata e sempre definita, di Novoli, la famosa storica ex area Fiat, dove appunto c'era lo stabilimento una volta e che negli ultimi anni, insomma, è durata parecchio, ma lo guarderemo nell'articolo che riassume la vicenda abbastanza dettagliatamente, ha visto spuntare palazzi come funghi, propriamente come funghi. L'articolo dice: Novoli cresce ancora con 3 palazzi e uno studentato da 400 posti letto. La nuova sede di Findomestic e uno studentato da 400 posti letto sono già in costruzione accanto al tribunale e potrebbero essere finiti nel 2023. Un investitore da poche settimane ha rilevato anche l'area ovest, quella affacciata su via di Novoli, gli ultimi lotti liberi edificabili. Si tratta di un gruppo immobiliare romano che si chiama Greenstone SICAF, che ha comprato i terreni dell'immobiliare Novoli ed è pronto a realizzare 3 palazzi, tra palazzine o palazzi, da 200 appartamenti con commerciale di vicinato annesso. Tutto pronto entro il 2025, secondo il cronoprogramma della società. A 31 anni dalle prime ipotesi progettuali, quindi ecco, erano 31 anni addirittura dalle prime ipotesi progettuali, con 5 sindaci che si sono susseguiti a Palazzo Vecchio, il completamento del mega piano di recupero dell'area ex Fiat di Novoli vede ora per la prima volta la fine. Per le sorti della più vasta operazione urbanistica della storia recente di Firenze può scattare il countdown, cioè il conto alla rovescia. Piaccia o no, è il nuovo quartiere e il più moderno della città, con il nuovo polo universitario, il parco di San Donato, il residenziale, il centro commerciale con il cinema multiplex, che scatenò una tempesta politica e culturale in città negli anni 2000. Tempesta politica e culturale che ricordiamo abbastanza bene, direi più politica che culturale, perché mi pare che le vicende legate appunto al multiplex, agli appalti alle varianti in corso d'opera, al project financing, non abbiano cambiato di una virgola la cultura delle classi dirigenti e della classe politica fiorentina e metropolitana, ma anche se travolsero per certi aspetti, e la vicenda del multiplex fu sicuramente tra le principali, e il sindaco Domenici e la sua giunta, però insomma poi cambiamento culturale probabilmente è un'altra cosa, e qui non è bastato né il multiplex né la pandemia a far revisionare alcuni schemi operativi che invece insomma continuano ad operare nella mente dei decisori pubblici, e quindi qui si continua a costruire case, appartamenti e alloggi. Il tono del giornale per certi aspetti, insomma, fino a qui, come dire, piaccia o no, però così vanno le cose, così devono andare, no? E questa è un po' la razionalità del mercato, cioè è reale ciò che è razionale o è razionale ciò che è reale. Qui è il tono un po' assolutorio, per cui sembra che razionale sia ciò che è reale. Questa è un po' la dialettica hegeliana, ma non per fare troppo i conti o gli accademici, per dire che il tono giustifica quello che succede nei fatti. D'altronde, chi c'ha i soldi fa le cose, chi non ce li ha sono fatti suoi. E infatti diciamo che tra le conseguenze principali di tutto questo c'è appunto il tema degli alloggi, degli affitti, dei prezzi al metro quadro, e che l'articolo affronterà un po' più avanti, senza entrare troppo nel dettaglio, ma solo come così, con una pennellata, un elemento di sfondo. Continuo a leggere l'articolo. Presto anche la ciminiera sarà recuperata e ospiterà un ristorante con vista sulla tranvia che lì di fronte sfila sul nuovo ponte modello Tokyo. L'intervento ha riqualificato l'intera porzione urbana in cui si inseriva lo stabilimento Fiat, riempiendo però di nuove edificazioni Novoli. Il leggendario sviluppo a nord-ovest che le classi dirigenti fiorentine avevano previsto a Castello si è fermato a Novoli, regalando al vecchio dormitorio l'ebbrezza del quartiere in via di sviluppo. Coi prezzi delle case sono schizzati alle stelle, un rifrullo di attività commerciali ormai unico in città, eppure un'inedita capacità di attrarre terziario. Vedi Findomestic, la società di credito al consumo del gruppo BNP Paribas, sta costruendo la sua sede unica cittadina accanto al tribunale, un immobile super sostenibile per 1600 dipendenti che sarà pronto nel 2023. Di fianco la società CDS Holding ha acquistato un'area edificabile per uno studentato da 450 posti letto, investimento 45 milioni di euro. Immobiliare Novoli SPA, società partecipata da Banca Intesa e Monte dei Paschi, ha invece da qualche settimana ceduto con l'intermediazione di GE a Greenstone SICAF i tre lotti edificabili dell'area ovest, quelli di cui appunto aveva già parlato a inizio dell'articolo, dove faranno questi appartamenti da 200 appartamenti. Infatti dice prevalentemente residenziale, oltre 22.000 metri quadri di superficie lorda edificabile, pari a 200 unità abitative potenzialmente realizzabili, tagli medio-grandi, tutti con terrazza, simili a quelli costruiti dall'altra parte del parco in via Pertini e venduti da Progenia. Tutto finito tra 2 anni e mezzo, 90 anni dopo l'inizio dell'avventura della Fiat a Firenze, durata dal 1938 alla fine degli anni 80. Ecco, questo è un po' il riassunto di quello che sta succedendo. Comunque ancora residenze, ancora appartamenti, ancora lo studentato, che poi sappiamo bene ormai che studentato diciamo è un sinonimo di albergo, perché sì, si saranno anche rivolti a un pubblico più giovane, ci saranno anche alcune attrazioni o alcuni comfort o alcune formalità nell'organizzazione magari degli spazi che possono rispondere alle supposte esigenze di un pubblico giovane, ma di fatto sono degli alberghi, e quindi sicuramente il passaggio della tranvia rende appetibile questa zona della città, dove gira e rigira praticamente tutto quello che si è fatto è edilizia residenziale privata. Questa è la realtà di questo recupero della vecchia area Fiat, appunto, che come diceva in 31 anni ne ha viste di ipotesi progettuali. Se togliamo la porzione del parco di San Donato, tra l'altro le condizioni nelle quali versa sono sempre più discutibili, sia dal punto di vista del mantenimento del verde, sia dal punto di vista delle vere e proprie possibilità di una fruizione pubblica che sostanzialmente è limitata forse ormai a quel mese di primavera che c'è, visto il caldo bestiale che insomma lo rende quasi inabitabile per la maggior parte dei mesi estivi e gran parte delle ore diurne, tolta quella parte lì, poi tutto il resto di fatto della grande area Fiat che si è liberata, come ha detto anche il giornale, a fine degli anni 80 e è rimasta dismessa per gran parte poi degli anni 90, ne togli il parco, tutto il resto è diventato edilizia residenziale privata. Togli forse anche, diciamo, togliamo anche il polo universitario che insomma diciamo è pubblico, ma anche qui si potrebbe aprire tanti capitoli anche rispetto a gli esercizi commerciali che hanno aperto nelle parti basse, diciamo, del polo, se non proprio del polo, a ridosso del polo, tanto per cambiare, per andare a mettere le proprie merci proprio a ridosso di quella che dovrebbe essere la vita degli studenti e delle studentesse universitarie. E niente, l'articolo mi sembrava comunque interessante per quanto riguarda le sorti della città, l'estrattivismo urbano che in questa città continua a realizzarsi anche così e che vede quindi le modalità di utilizzo del centro storico e dei suoi contenitori dismessi estendersi praticamente a tutta la città e a tutto il perimetro del comune di Firenze, tant'è che appunto qui siamo a Napoli, quindi fin domestic e quindi studentato e quindi residenze. Come dicevo, e l'ho letto, il passaggio sull'aumento dei prezzi immobiliari dovuto a questo tipo di politiche nell'articolo è proprio un passaggio, un volo d'uccello, meno di una citazione, quando in realtà credo che sia proprio un problema strutturale, e sicuramente questo articolo per questo è anche interessante, significativo e paradigmatico, perché di questo aspetto di cui si è ragionato, si è descritto questa operazione immobiliare che in fondo festeggia il fatto che dopo 30 anni finalmente tutta quanta l'ex area Fiat produttiva vede un completamento e un recupero, mettiamola così, con cambio di destinazione d'uso di quello che era l'ex produttivo, lo in qualche modo si festeggia, anche se senza toni trionfalistici, e questo va detto, c'è anche quel passaggio sul che piaccia o meno, che quindi, come ho già insomma, su cui ho già posto l'attenzione, però di fatto di quelle che sono le conseguenze di operazioni immobiliari del genere, che vanno, se non radicalmente a cambiare, comunque ad aumentare le diseguaglianze sociali attraverso i meccanismi della rendita fondiaria urbanistica e senza alcun tipo di controllo, senza alcun tipo di azione da parte del governo della città per calmierare o anche solo per smussare le diseguaglianze sociali, non se ne fa alcuna parola. Credo invece che sia l'occasione non tanto per dare statistiche o numeri, ma per ribadire e rimettere l'attenzione sul tema della casa, che le amministrazioni non solo comunali ma anche quelle statali, le città metropolitane, tutti gli organi dello Stato e tutti gli enti a cascata dal governo centrale per arrivare agli enti più vicini al cittadino, hanno completamente rimosso in questi 30 anni, perché praticamente dall'abolizione della legge Zagatti della metà degli anni 90, con cui si aboliva l'equo canone e si pensava di affidare illusoriamente al libero mercato la risoluzione di ogni problema abitativo, o più probabilmente non è che le classi politiche e le classi dirigenti di questo paese convertite al neoliberismo pensassero che si risolvesse il problema, semplicemente volevano che si implementasse il mercato, volevano che si facesse più soldi possibili anche attraverso la rendita fondiaria, e questo hanno fatto e questo è successo. All'interno di questa scelta politica di ampio respiro che è stata compiuta, si è anche raccontato, si è comunque tentato di vendere l'illusione che il mercato, che il libero mercato riuscisse a rispondere alle esigenze di tutte le classi popolari, di tutta la popolazione, e che non ci sarebbero stati problemi. E invece oggi finisce la pandemia, o meglio, la pandemia non è che finisce, anzi facciamo le corna che non succeda di peggio, non si torni indietro, mettiamo, diciamo comunque che sono finite le restrizioni e insieme alle restrizioni più forti è finito il blocco degli sfratti che ha caratterizzato un periodo abbastanza lungo che è durato quasi 2 anni. Finito il blocco degli sfratti sono riprese le esecuzioni di sfratto e la situazione non solo nell'area metropolitana fiorentina ma in tutta Italia è a livelli drammatici, veramente a livelli drammatici. Lo denuncia l'Unione Inquilini, lo denunciano altre associazioni, altri movimenti più o meno organizzati che utilizzano pratiche più o meno radicali per rispondere al bisogno abitativo e al bisogno di alloggio e al cosiddetto diritto all'abitare che si esprime in tante forme da parte delle classi popolari e subalterne di questo paese. Ma questo è quanto, e sicuramente operazioni immobiliari affidate completamente al libero mercato come sono quelle che si sono andate a realizzare in 30 anni nell'area ex Fiat di Novoli sono sicuramente responsabili di gran parte dei problemi che stiamo subendo, come quello della distribuzione della popolazione sul territorio metropolitano che per cercare quello che gli è più consono dal punto di vista della disponibilità a spendere e della disponibilità di spesa va sempre più lontano dai centri storici, va in aree cosiddette di meno pregio che poi a loro volta aumentano di pregio mano a mano che le persone arrivano attraverso quel meccanismo ormai ben noto definito di gentrificazione e che tra l'altro oltre al problema di una fortissima diseguaglianza sociale che aumenta i tempi di vita e di lavoro delle persone che sono sempre più lontane dai luoghi di lavoro e ci mettono sempre di più ad andarci, va a insistere poi su quelle gravissime problematiche legate alla mobilità del territorio, per cui chi si trova lontano dal posto di lavoro deve ricorrere al mezzo privato per arrivare o per arrivare perché non ha alternative pubbliche o comunque per farlo in tempi un po' meno fantozziani e tragicomici che di quelli che gli sarebbe riservati se si affidasse completamente al trasporto pubblico. Queste sono i convitati di pietra del dibattito mainstream dell'opinione pubblica formata attraverso articoli di giornale come quelli che abbiamo letto, che ripeto senza toni trionfalistici ma comunque commentano dando pochissimo spazio a quelle che sono le implicazioni e le conseguenze dirette di scelte politiche come queste. La sede di Findomestic, sì, si farà anche la sede Findomestic, ma dobbiamo anche parlare di quelli che sono gli sfrattati di ieri, di oggi, di domani, di tutti coloro che vanno a vivere sempre più lontano dai centri e dalla città, vanno fuori comune e vanno fuori area metropolitana, perché non si possono permettere i costi che sono stati alterati anche e proprio da operazioni come quella realizzata a Novoli. Sono stato un po' lungo, ma credo di aver detto quello che volevo dire. Bene, insomma, via, ho detto quello che volevo dire su questa notizia, come l'ho detto e l'ho fatto dire al Barba per quanto riguarda la CKN e un po' su tutto. Direi che anche questa settimana con la stampa rassegnata siamo arrivati in fondo, completando la nostra oretta di trasmissione, sperando di aver fatto qualcosa di utile per tutti e tutte voi, aver letto qualche notizia, aver parlato e fatto parlare, ripeto, la CKN, questa importantissima vertenza, rinviando sempre e comunque ai podcast e anche alle precedenti trasmissioni in cui abbiamo fatto ripetuti aggiornamenti anche e proprio rispetto alla vertenza della GKN, insomma, che non nasce ora, ma come abbiamo detto, commentato più volte, ha festeggiato un anno. Per certi aspetti, insomma, un festeggiamento ambiguo, perché non si festeggia certamente l'avvio delle procedure di licenziamento, però la tenuta di un anno di lotta, di mobilitazione e di vertenza, sicuramente, come è stato anche fatto, va anche festeggiata, e quindi noi insieme a loro siamo felici di gioire a quest'anno di resistenza e di tante iniziative. Appunto, la stampa rassegnata vi dà il saluto, un appuntamento alla prossima settimana, sperando di riuscire a mantenere la cadenza settimanale. Ancora un saluto a tutti e tutte voi. Ciao!